Ave Maria, cari amici del sentiero mariano serafico, ben trovati in questo nuovo appuntamento e vogliamo continuare ad approfondire il mistero della Santissima Eucaristia, la figura di San Pio Pietrelcina nel suo sacerdozio e aiutati dal libro di Padre Pio Miracolo Eucaristico di Don Nello Castello e Don Attilio Negrisolo, questi due santi figli spirituali che da qualche tempo sono venuti a mancare e sono andati a tenere compagnia a San Pio da Pietrelcina. Siamo a un capitolo in cui Padre Pio raccomandava l'Eucaristia come rimedio a quella che chiamava una tranquilla apostasia che stava vivendo il suo tempo e che viviamo e vediamo anche i giorni nostri. Apostasia, scrive Don Nello e Don Attilio, è un vocabolo pesante e Padre Pio lo collocava nelle sue lettere dopo che uno dei suoi frequenti incontri con nostro Signore Gesù. Scriva il suo confessore nel primo epistolario: «Non vi nascondo le strettezze che provo il mio cuore nel vedere tante anime che vanno apostatando da Gesù. E quello che più mi fa ghiacciare il sangue intorno al cuore è che molte di tali anime si allontanano da Dio, fonte di acqua viva, per il solo motivo che si trovano digiune della parola divina. Saranno esse raccolte dagli emissari di Satana, che purtroppo sono moltissimi e assai attivi». Ancora nel 65 Padre Pio afferma: «Il cristianesimo sta invecchiando e Dio lo permette a castigo dei popoli». Ancora il cardinal Joseph Ratzinger, cardinale del Castello della Dottrina della Fede, ancora si accorgeva di questo problema e diceva: è incontestabile che gli ultimi 20 anni sono stati decisamente sfavorevoli alla Chiesa Cattolica. I cristiani sono di nuovo in minoranza più di quanto lo siano mai stati dalla fine dell'antichità. Tutto questo Padre Pio lo aveva ben chiaro davanti agli occhi. Infatti, quando gli si chiedeva: «Padre, perché piange?» gli chiede un giorno la Clodice Morcaldi: «Figlia mia, non vedi che l'umanità va verso la rovina e il mondo va a rotoli?» E altre volte Padre Pio dirà: «Questa è l'epoca dello scatascio». Ma che cosa significa, padre? È l'epoca della distruzione di tutti i valori, è la perdita di valori e confusione di idee. E così si esprimeva nel 1961 parlando con un giornalista. E alla rinuncia di Padre Pio fanno ecco altre personalità della Chiesa. E il cardinale di Bordeaux dirà che questa è una tranquilla apostasia che ha colpito gran parte della maggioranza degli europei, e in modo particolare gli adolescenti e i giovani. Quindi questa è l'analisi di quello che avveniva in quegli anni, quello che adesso ci accorgiamo di come è avvenuto. E la triste matrice dell'apostasia tranquilla è, che cos'è? È la crisi eucaristica. Infatti, Padre Pio, da questa situazione, in una lettera al confessore, sfoga la sua amarezza e i lamenti di nostro Signore Gesù colti durante una delle sue visioni. Dice: «Con quanta ingratitudine viene ripagato il mio amore dagli uomini», si lamenta nostro Signore Gesù Cristo. Qui fa ricordo alle parole che Gesù dirà a Santa Margherita Maria la Coque nell'apparizione del Sacro Cuore: «Ecco quel cuore che tanto ha amato gli uomini e non riceve da loro altro che ingratitudini. Con quanta ingratitudine viene ripagato il memore degli uomini». Vedi, già nel 1650 ci lamentava di questo nostro Signore Gesù Cristo. Siamo già 1950, quindi 3 secoli dopo, e la situazione non è cambiata, ahimè, forse anche peggiorata. Sarei stato meno offeso da costoro se li avessi amati di meno. Se avessi dato meno di grazie, chiaramente l'incorrispondenza, se avessi dato meno grazie, sarebbe stato meno grave. Sarei stato meno offeso, se li avessi amati di meno. Mio padre, Dio onnipotente, non vuole più sopportarli, e io vorrei cessare di amarli, ma...» E qui Gesù si tacque, sospirava, e dopo riprese: «Ma ahimè, il mio cuore è fatto per amare. Gli uomini vili e fiacchi non si fanno nessuna violenza per vincersi nelle tentazioni». Arrivo alla tentazione e abbocco, adesco: «Eh beh, era forte, più forte di me, non ci potevo». E così, veramente, non facciamo il minimo di resistenza per per combattere e conservare la fede e conservarci santi immacolati al cospetto di Dio. Anzi, si dilettano nelle loro iniquità. Verrà un tempo, dirà San Paolo, in cui ci si vanterà ciò di cui ci si dovrebbe vergognare. E ancora scrive il nostro Signore Gesù: le anime da me più predilette, messe alla prova, mi vengono meno. Le deboli si abbandonano allo sgomento, alla disperazione. Le forti si vanno rilassando a poco. Mi rimangono, mi lasciano solo di notte, mi lasciano solo di giorno nelle chiese. Non si curano più del sacramento dell'altare. Non si parla mai di questo sacramento di amore. E anche quelli che ne parlano, ahimè, con quanta indifferenza, con che freddezza. E ancora il nostro Gesù si lamenta: il mio cuore è dimenticato, nessuno più si cura del mio amore, io sono sempre contristato e la mia casa è diventata per molti un teatro di divertimenti. E qui vediamo un po' una rassegna di tutto quello che il nostro Signore Gesù Cristo disapprova e che viene impunemente e continuamente fatto. E la matrice della tranquilla apostasia va ricercata proprio nella crisi di fede, una crisi di devozione, una crisi di adorazione eucaristica che va impoverendo la vita cristiana. Chiaramente vengono a mancare il nutrimento spirituale, la vita di preghiera, l'adorazione eucaristica, tutto questo, la vita di fede, ed ecco questo qui che allora è il cristianesimo è denutrito, il cristianesimo viene impoverito spiritualmente. E non è quindi a caso che proprio il rimedio dell'apostasia, Padre Pio, indicasse la vita eucaristica intensa. In questi tempi così tristi, nei quali tante anime fanno apostasia da Dio, non so persuadermi come si possa vivere della vera vita eterna senza il cibo dei forti, senza la Santissima Eucaristia. In questi tempi in cui siamo circondati continuamente da gente che ha nel cuore l'odio a Dio, la bestemmia sempre sulle labbra, il mezzo sicuro per mantenersi esenti dal pestifero morbo che ci circonda è quello di fortificarsi con il cibo eucaristico. Ci sono delle virulenze, dei batteri, dei virus che circolano, virus spirituali, e il modo per non essere infettati, dice Padre Pio, è quello di fortificarsi, prendere degli anticorpi spirituali, e questo l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, la Santissima Eucaristia, il cibo eucaristico, lo chiama Padre Pio. E così Padre Pio invitava a custodire la vera fede e diceva: animiamoci a vicenda di conservare in noi con maggior gelosia il prezioso deposito della vera fede nel Santissimo Sacramento dell'Eucaristia, il deposito della vera fede, perché arrivano depositi in cui c'è una fede fraudolenta, una fede annacquata, adulterata. E soprattutto Padre Pio ha lasciato l'esempio di tutta una vita vissuta con i fedeli attorno all'altare e al tabernacolo. Tutta la sua vita di Padre Pio era proprio attorno al tabernacolo, attorno all'altare. Ogni giorno dopo la Santa Messa l'epicentro della giornata diventava la visita al Santissimo Sacramento, la benedizione eucaristica. E mentre la chiesa era piena di fedeli davanti al tabernacolo dal mattino alla sera. Padre Pio, quando il pontefice Papa Pio XII indicò la via per la rinascita cristiana nella formazione di anime oranti intorno all'Eucaristia, fu pronto a dargli il suo appello del Papa, fondando così che cosa? Qual è stata l'opera spirituale di Padre Pio? Sono stati gruppi di preghiera che si specificano nel riunirsi intorno al tabernacolo celebrando e adorando l'Eucaristia. Quindi appena Pio XII lancia questo segnale, ecco che subito Padre Pio risponde a questo invito fondando i gruppi di preghiera come cenacoli di anime oranti intorno all'altare e insieme all'altare eucaristico. Ancora San Giovanni Paolo II non manca di far risuonare il suo appello, dice: raccomando ai sacerdoti, ai religiosi, alle religiose, così come ai laici, di proseguire e di intensificare i loro sforzi per insegnare alle nuove generazioni il senso, il valore dell'adorazione eucaristica, il senso e il valore dell'adorazione, il senso e il valore della devozione eucaristica, e quindi esorti i cristiani a fare regolarmente le visite a Cristo nel Santissimo Sacramento. Chiaramente, se adesso le chiese sono chiuse, veramente sarebbe proprio un atto di fede, come i santi si inginocchiavano davanti alle chiese chiuse adorando il Santissimo presente nei tabernacoli. Comunque, come San Giovanni Paolo II voleva, invitava a prepararsi anche negli anni di preparazione del grande giubileo, e proprio raccomandava ai sacerdoti, ai religiosi, ai laici, proprio di promuovere, intensificare per insegnare alle nuove generazioni, vanno educate queste nuove generazioni, che cos'è il valore dell'adorazione, che cos'è il valore della devozione eucaristica. È una educazione, una formazione di cui continuamente abbiamo bisogno, continuamente abbiamo bisogno. E questa Eucaristia da adorare, questa Eucaristia da riparare, la riparazione. Infatti scrivono Don Attilio Donnello: tra le migliaia di pagine del volume che raccoglie il carteggio di Padre Pio con i suoi direttori spirituali, vi è una lettera che narra una singolare e impressionante apparizione di Gesù. E questo avviene a Pietralcina. Siamo nel giorno 7 aprile 1913, che scrive al padre spirituale: mio carissimo padre, venerdì mattina ero ancora a letto quando mi apparve Gesù. Era tutto malconcio, era tutto sfigurato. Mi mostrò una grande moltitudine di sacerdoti regolari, secolari, fra i quali diverse dignitari ecclesiastici. Di questi chi stava celebrando, di questi chi stava apparando, di chi si stava svestendo per le sacre vesti. Quindi c'è chi celebrava, c'è chi stava preparando la celebrazione, c'è chi toglieva i paramenti perché aveva già celebrato. E la vista di mio vedere Gesù in angustia mi dava molta pena, perciò volli domandargli perché Gesù stai soffrendo tanto. Nessuna risposta n'ebbi, però il suo sguardo si riportò a quei sacerdoti, ma poco dopo, quasi inorridito, come se fosse stanco di guardare, ritirò lo sguardo, e lorché lo rialzò verso di me, con grande mio orrore osservai due lacrime che gli solcavano le gote. Si allontanò da quella turba di sacerdoti con una grande espressione di disgusto sul volto, gridando: macellai! E rivolto a me disse: figlio mio, non credere che la mia angoscia sia stata tre ore soltanto. No, io sarò, per motivo delle anime da me più beneficate, in agonia fino alla fine del mondo. Durante il tempo della mia agonia, figlio mio, non bisogna dormire. L'anima mia va in cerca di qualche goccia di pietà umana, ma ahimè, mi lasciano solo tutto il peso della indifferenza. L'ingratitudine e il sonno dei miei ministri mi rendono più gravosa l'agonia. E invece di vegliare e pregare, si dormicchia. Ahimè, come corrispondono male al mio amore. Un amore incorrisposto. Ciò che più mi affligge è che costoro, al loro indifferentismo, aggiungono il loro disprezzo, la loro incredulità. E quante volte ero lì per fulminarli, se non fossi stato trattenuto dagli angeli e dalle anime di me innamorate. Scrivi al padre tuo e narragli ciò che hai visto e sentito da me questa mattina. Digli che mostrasse la sua lettera anche al padre provinciale. E quindi ecco un po' per riportare la fedeltà, riportare l'amore nelle anime consacrate, nelle anime religiose, nelle anime sacerdotali. Questo amore a Gesù Cristo crocifisso, per amor nostro. Ed ecco nella vita come si realizza questo, nella vita di San Pio da Pietralcina. E vediamo questi sacerdoti come malamente celebravano, come malamente amavano, come malamente adoravano Gesù sacramentato, probabilmente anche lo disgustavano, macellai, quindi maciullatori, quindi maciullavano il corpo mistico nostro Signore Gesù Cristo, avendo e celebrando, vivendo col peccato mortale nel cuore. Ancora nostro Signore Gesù continuò ancora, ma quello che disse: non potrò già mai rivelarlo a creatura alcuna in questo mondo. Questa operazione mi portò tale dolore nel corpo e più ancora nell'anima che per tutta la giornata fui prostrato e avrei creduto di morire se il dolcissimo Gesù non si fosse già rivelato. Gesù purtroppo ha ragione di lamentarsi della nostra ingratitudine. Qui Padre Pio fa una constatazione molto amorevole. Gesù ha ragione. Siamo ingrati, siamo disinnamorati, abbiamo messo il nostro cuore in altri idoli e quindi ovviamente meriteremo solo il disprezzo e la riprovazione. Ancora poco tempo dopo, nel 1916, cominciano le apparizioni di Fatima, si presentano i medesimi eterni chiedendo riparazione per gli oltraggi, i sacrilegi, indifferenze contro l'Eucaristia. E Padre Pio, nel considerare l'Eucaristia come il vertice dell'amore di Gesù Cristo, così calpestato, lancia un grido al Padre Celeste, lancia una supplica di smettere nel mondo le offese a Gesù. E ancora così la Madonna Fatima dirà ai pastorelli che smettano gli uomini di offendere il Signore che è già così tanto offeso. Bene, qui la costruzione è di tutto questo nuovo edificio di grazia. E questa è la preghiera che Padre Pio scrive a Dio Padre. O Padre Santo, quante profanazioni, quanti sacrilegi deve il pietoso vostro cuore tollerare? Chi dunque, o Dio, prenderà le difese di questo mansuetissimo agnello? Chi dunque? Questo agnello che mai apre la bocca per la causa propria e solo l'apre per noi. Beh, Padre, a me oggi un sentimento egoistico, non posso pregarvi di togliere Gesù da mezzo agli uomini. Come potrei vivere io, debole e fiacco, senza questo cibo eucaristico? Come adempiere questa petizione fatta in nome vostro da questo vostro figlio? Sia fatta la volontà tua come in cielo così in terra, senza essere fortificato da queste carni immacolate. Padre Pio dice, per me è un sentimento egoistico, ma rimani qua su questa terra, rimani qua come cibo di vita eterna, perché sennò non posso santificare il tuo nome, Signore, non posso amarti con tutto il cuore, forse tutte le anime, se tu ti allontani da me, se tu ti allontani come meriteremo dalla Santissima Eucaristia. Dobbiamo riprendere tutto questo cammino che mi porta alla Santissima e adorata Eucaristia. Sia lodato e adorato ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Si compie la volontà del Signore senza il sostegno del Divin Sacramento per Padre Pio risulta essere una cosa impossibile, così la sua scuola anche noi possiamo comprenderlo. E ancora, se adesso col potere soccorso, col potente soccorso di Gesù che ci ha lasciato questo sacramento di amore, mi sento spesso sul punto di vacillare, di ribellarmi alla vostra volontà, che ne sarebbe di me? Se io vi pregassi e voi mi esaudiste di togliere Gesù da in mezzo agli uomini per non vederlo così malamente trattato. Sì, Gesù è trattato qui nella Santissima Eucaristia, ma non oso, non ho il coraggio di dirvi toglietemi la Santa Eucaristia qui dalla terra, così Gesù non venga più offeso. No, dice Padre Pio, sono egoista, vi chiedo ancora di lasciare Gesù nel Santissimo Sacramento perché dice ne ho troppo bisogno per cercare di fare la Santa Volontà di nostro Signore Gesù Cristo. Ancora continua questa preghiera di Padre Pio che dice: O mio Padre Santissimo, dovrei avere questa forza di chiedervi questo, ma intanto vi scongiuro di porre presto fine al mondo, fai terminare la vita nel mondo, oppure dar termine a tante iniquità che contro l'adorabile persona del vostro unigenito continuamente si permettono. Quindi intervenite, fate smettere, fate cessare il tempo nel mondo, oppure toccate questi cuori che smettono di offendere nostro Signore Gesù Cristo, il vostro dilettissimo figliolo, presente in questo Santissimo Sacramento. E allora, ancora questa, dice, questa preghiera di Padre Pio, fate, o Padre, perché ne avete il potere, fatelo perché tanto richiede l'amore che questo Divin Figlio vi porta. Glorificate Gesù come Egli ha glorificato voi, Dio Padre, e intanto, Padre Santo, dateci oggi il nostro pane quotidiano. Dateci Gesù sempre durante questo nostro breve soggiorno in questa terra di esilio. Datecelo e fate che noi ce ne rendiamo sempre più degni di accoglierlo nel nostro petto. Donateci Gesù e saremo sicuri di adempiere quanto Gesù stesso ha detto per noi e vi ha indirizzato, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Padre Pio dice, per me è già così tanto fatica, faticoso, poter fare la volontà di Dio, compiere la volontà di Dio, seguire la volontà di Dio su questa terra. Figuriamoci se mi togliessi il Santissimo Sacramento, quel pane di vita eterna, quel pane che mi fa essere obbediente a Gesù, quel pane mi fa vivere di obbedienza a Gesù, quel pane di vita eterna che è la Santissima Eucaristia, che mi fa vivere con Gesù. L'appello di Padre Pio alla riparazione è il tema che dà specificità alla sua vita di crocifisso, come pure la sua attività di confessore e di guida delle anime. Gesù chiama tutti alle riparazioni delle offese a Gesù sacramentato, almeno con la preghiera. Scrive: «Ma un'altra preghiera non dovete mai trascurare. Vedete quanti dispregi, quanti sacrilegi si commettono dai figlioli degli uomini verso l'umanità sacrosanta del Figlio di Dio, nostro Signore Gesù Cristo. E chi è che può riparare?» Scrive Padre Pio: tocca a noi riparare il sacramento dell'amore, tocca a noi riparare perché per la bontà del Signore siamo stati prescelti nella sua Chiesa, come a dire di San Pietro, a sacerdozio regale. A noi tocca, dico, difendere l'onore di questo mansuetissimo agnello, sempre sollecito quando si tratta di patrocinare la causa delle anime, sempre muto allorché si tratta della propria causa. Quindi tutta la nostra vita, tutte le nostre azioni, tutte le nostre intenzioni sono dirette a riparare le offese, le ingratitudini. È bella la conclusione di questa lettera. Tutte le nostre vita, tutte le nostre azioni siano tutte dirette a riparare le offese che gli ingrati, i nostri fratelli, continuamente li fanno. Tutta la nostra vita deve diventare un continuo atto di riparazione, un continuo atto di amore. E non potrebbe essere più attuale, urgente oggi l'obbligo della riparazione, perché le offese a Gesù sacramentato sono sotto gli occhi di tutti. È bello come continua questa lettera e conclude: tutta la nostra vita, tutte le nostre azioni siano tutte dirette alla riparazione delle offese che gli ingrati, i nostri fratelli, continuamente fanno a Gesù sacramentato. Ecco questa vita di riparazione, di amore riparatore che voleva Padre Pio, che voleva per i suoi figli. E l'invito di Padre Pio e del messaggio di Fatima sono lanciati quando stava per aprirsi il secolo dei martiri per la fede, così in Russia, così in Messico, così in Spagna, così nell'Europa dell'Est, così in Cina, il secolo delle chiese bruciate, il secolo delle ideologie antireligiose, il secolo della cultura laica e anticlericale. E dunque è necessario la riparazione, che è questione di amore. E vediamo la figura adesso di Padre Pio, sacerdote, come trasparenza di Cristo innanzitutto. Realizzare la santità nelle imitazioni di Gesù Cristo fu costantemente lo scopo dell'intensa esistenza di Padre Pio. Con l'Apostolo Paolo invitava tutti a seguirlo su questa strada: siate miei imitatori come io lo sono di Cristo. E Padre Pio si imponeva a modello della nostra vita cristiana per tutti i suoi figli. A una sua figlia spirituale così spiegava come intendeva l'imitazione di Cristo: vivete tale che il Padre Celeste possa gloriarsi di voi, come lo fa e lo è di tante anime elette al pari della vostra anima. Vivete in modo tale che in ogni istante possiate ripetere con l'Apostolo San Paolo: siate miei imitatori come io lo sono di Gesù Cristo. Vivete in modo, ripeto, che il mondo ancora possa forzatamente dire di voi: ecco il Cristo. Oh, non trovate per carità esagerata questa mia espressione. Ogni cristiano, vero imitatore, discepolo del biondo Nazareno, può e deve chiamarsi un secondo Cristo, del quale in modo assai eminente ne riporta tutta l'impronta. E quindi Padre Pio era trasparenza del mistero che si racchiude nel sacerdote cattolico, quale soggetto in persona Cristi, come dice San Paolo, e configurato Gesù fino alla manifestazione della vita di Gesù anche nella sua carne mortale. Padre Pio cercava perciò la santità e cercava il massimo della santità, scrivono Donnello e Donatiglio, e questa santità massima, questa perfetta imitazione di Gesù Cristo, la cercava per sé, ma non solo, la cercava anche per gli altri, specialmente anche per i sacerdoti. Infatti, scrivendo al suo confessore, afferma: solo valgo a dire che il mio cuore ama veramente e incomparabilmente l'anima vostra come se stesso, e che per lei desidera tutta quella perfezione cristiana a cui inella ardentemente la stessa. Ogni sacrificio che quest'anima va sostenendo e ogni bene che va praticando è tutto diretto a Dio e per la comune santificazione. Ecco questo augurio di crescita in santità, di intercessione per la santità. Essere sacerdote come Gesù, in Gesù e con Gesù, ecco il suo costante proposito, diceva Padre Pio, per te Gesù sacerdote santo e vittima perfetta. Ecco quello che voleva ritenersi Padre Pio, questo dono di grazia che ci dà. Alla Clenice Morcaldi, che gli chiese come doveva pensare, rispose: pensami imitatori di Gesù Cristo. È un po' le pie donne, praticamente la Clenice, erano le più attente alla vita di Padre Pio, a prenderlo come modello, e si ponevano tutte quelle domande per completare le loro intuizioni e i loro approfondimenti in questa mistica. Qui vediamo proprio questo, e Padre Pio tra le sue qualità proprio chiede che la Clenice la ricordi come imitatori di Gesù Cristo. E non a caso, parlando dei sacerdoti e della loro dignità, è stato dichiarato che il sacerdote dovrebbe farsi quasi trasparenza di Cristo in mezzo al gregge. Bene, Padre Pio fu uno di questi sacerdoti, vera trasparenza di Cristo crocifisso e di Cristo glorioso. Nel discorso Padre Pio analizzava e vedeva come tutti i sacramenti hanno una vitalità di conformazione, ma dimostra che l'Eucaristia si caratterizza per il suo potenziale di cristificazione al massimo, perché porta l'anima alla forma Christi. E Padre Pio si presenta come la dimostrazione vivente di questa azione eucaristica, di questa confusione, di questa conformazione, di questa somiglianza a Gesù Cristo. L'Eucaristia per Padre Pio era la fonte da cui attingeva la forma di Cristo. E il primo a rilevare in Padre Pio un così grande mistero di grazia fu il suo confessore Padre Agostino, che era sbalordito della sua figura che si trovava a contemplare. Ripetutamente nel suo diario lascia trasparire l'ecchio del suo stupore con simili espressioni, cioè sembrava davvero un miracolo. È un miracolo della grazia, il Padre non può dirsi. Non può che dirsi un miracolo vivente, è un prodigio della grazia. Ancora Padre Agostino arriva a dire che il Padre può dirsi un miracolo vivente. Padre Pio è sempre un miracolo vivente della grazia, gloria del Signore e al bene di tante anime che a Lui si ricorrono. Si può dire un miracolo continuato. Bene, Padre Pio si identificava in Cristo con le stigmate per la virtù della passione, per la missione nelle opere e nel potere sui demoni, nella potenza dei miracoli, perfino per le persecuzioni. E in questo si identificava a Gesù Cristo, Cristo crocifisso. E quindi i raggiunti vertici delle meraviglie della presenza di Gesù Cristo in lui, ecco che Padre Pio avvertiva il tormento di suscitare sulla terra anime a lui somiglianti. Per questo invitava a imitarlo, come del resto aveva fatto l'Apostolo San Paolo con i suoi discepoli, ben lungi da farsi adorare o dall'essere il centro di superstizione. Bene, Padre Pio voleva che le anime diventassero tutte alter Christi. Padre Pio era quello di santificati e santifica, era quello di suscitare altre anime a lui assomiglianti e invitava a imitarlo, invitava a imitarlo, non per farsi adorare o dall'essere al centro, ma per portare a formare altre anime somiglianti a Gesù Cristo. Altri Christus e lavorare anime perché brillassero come fari di luce e di amore nel mondo. Ecco la sommissione di questa trasformazione di queste anime in Cristo nostro Signore. Ave Maria, qualche minuto di pausa per riprendere fra poco. Ave Maria. Cari amici del Sentiero Mariano Serafico, riprendiamo questo secondo appuntamento, questa seconda parte dopo il momento di pausa e vogliamo approfondire la preghiera di Padre Pio nella Santissima Eucaristia. Padre Pio che si definisce un frate che prega, ma è la preghiera di un crocifisso, la preghiera di un'anima in cui viveva la presenza della Santissima Eucaristia da una comunione all'altra. Il secolo XX, scrive Don Attilio e Donnello, è il secolo dei martiri. In esso si contano più martiri che non nei primi 19 secoli della cristianità. E si tratta di uomini, donne che hanno versato il sangue per la fede in Gesù Cristo. E tra loro possiamo annoverare anche Padre Pio, sacerdote e martire di un amore amaro. Lui stesso si è definito un frate che prega, ma sua era preghiera di sangue. E già negli anni giovanili scrive: tutto il mio interno piove sangue, più volte l'occhio è costretto a rassegnarsi a vederlo scorrere anche fuori. Cessi da me questo strazio, questa condanna. E più avanti parla ancora di una pioggia di sangue, una cascata di sangue, un fiume di sangue, un diluvio di sangue. Ma il preziosissimo sangue è stato il prezzo della nostra redenzione. E le anime si salvano a prezzo del sangue, a prezzo dei sacrifici, come la Madonna Fatima chiedeva preghiere e sacrifici per la conversione e la salvezza delle anime. Questo è il prezzo della nostra redenzione. Questo è il prezzo che le anime con crocifisse, con Cristo, e in Padre Pio anche visibilmente, lo realizzavano con la loro vita. Padre Pio, allo stesso tempo, è cosciente che ciò non è possibile, questo smettere di questa cascata di sangue, anzi, quello che avviene a lui in un certo qual modo dovrebbe avvenire per tutti i cristiani. Infatti, confida al suo confessore che Gesù vorrebbe che tutti i cristiani fossero anime vittime. E scriveva ancora: forse io non mi sono ancora ben espresso riguardo al segreto di questo soffrire. Gesù, uomo dei dolori, vorrebbe che tutti i cristiani lo imitassero. E pensa che desiderio a Gesù, pensa che desiderio ha realizzato Padre Pio, pensa che desiderio come maestro di preghiera Gesù ci insegna. No, Padre Pio ci insegna è la volontà di nostro Signore Gesù Cristo. E questo offrirsi vittima non è per solo anime privilegiate così, questo sarebbe un costante atteggiamento di ogni figlio di Dio, di ogni cristiano. Gesù vorrebbe che tutti i cristiani fossero anime vittime. E quindi, secondo Padre Pio, e li manifesta Gesù, quando San Paolo dice: siate miei imitatori come io sono di Cristo, Gesù vorrebbe che lo imitassimo anche in questo stato vittimale. Comunque, indubbiamente, nel corso dei secoli ci sono sempre state anime straordinarie chiamate da Gesù stesso ad offrirsi vittime. E Padre Pio si dichiara tra questo: Gesù questo calice lo offrì anche a me. E io l'accettai ed ecco perché non me ne risparmia. Il mio povero patire non vale a nulla, eppure Gesù se ne compiace perché in terra l'amo tanto. Sono stato fatto degno di patire con Gesù e come Gesù. E di ciò gioisce, che bella cosa divenire vittima. È una cosa bella, una cosa che ci fa soffrire, una cosa che fa ripugno alla nostra natura umana, ma quando lo comprendiamo e quando e riusciamo a viverlo, Padre Pio dice: è una cosa bella divenire vittima, è una cosa che mi fa felice perché è un investimento di felicità eterna, duratura, che non finisce mai. Noi cerchiamo le gioie, ma queste gioie passano. Solo la gioia di dare e fare qualcosa per Gesù rimarrà e rimane in eterno. In più, Padre Pio è sacerdote vittima. E vuole essere vittima per tutti, per i vivi, per i defunti. Ancora scrive: da parecchio tempo sento in me un bisogno di offrirmi al Signore vittima per i poveri peccatori, per le anime purganti. E questo desiderio è andato sempre crescendo nel mio cuore, tanto che ora è divenuto, sarei per dire, una forte passione. L'ho fatta, è vero, più volte questa offerta al Signore, scongiurandolo di voler versare su di me i castighi che sono preparati sopra i peccatori, sulle anime del purgatorio, anche centuplicandoli su di me, purché converte e salvi i poveri peccatori, purché ammetta presto in paradiso le anime del purgatorio. ma ora vorrei fargliela questa offerta con la sua obbedienza. A me pare che lo voglia proprio Gesù. Quindi un passo ulteriore. Se tante volte ho fatto questa offerta per conto mio, adesso voglio che attraverso il Padre spirituale, attraverso il mio confessore, voglio un po' realizzare, consacrare ancora col sigillo di questo dono, questa offerta vittimale. E Padre Pio questa carità la spingeva per offrirsi per la salvezza delle anime viventi, perché non terminassero nel fuoco dell'inferno, quindi per la loro conversione, per la loro salvezza eterna, e per le anime che soffrivano in purgatorio, acerbi, già acerbissimi dolori. Quando ci prepariamo anche nel mese dei fedeli defunti, e che grande grazia poter offrire questi suffragi che la Santa Madre Chiesa ci permette con l'indulgenza del 2 novembre, che parte con la visita della Chiesa dal 1 novembre a tutto il 2 novembre con l'indulgenza plenaria, l'indulgenza plenaria per tutto l'ottavario dei fedeli defunti fino all'8 novembre nella visita del cimitero, indulgenza plenaria e tante tante indulgenze ancora ogni volta che visitiamo il cimitero o preghiamo il suffragio, tante tante grazie e suffragi che attingiamo dai meriti infiniti ottenuti dal nostro Signore Gesù Cristo e attraverso il tesoro della Santa Madre Chiesa e che vuole espandere a beneficio di queste anime. Ecco quella carità che si estende per la salvezza delle anime che Padre Pio realizza e che vorrebbe realizzare in ogni cuore e in ognuno di noi. Per Padre Pio, quindi, offrirsi vittima faceva parte del suo metodo pastorale, cioè, in altri termini, egli si offriva vittima per ognuno. Offrirsi così era il dono che offriva a favore di quanti lo cercavano, o meglio, per ognuna di quelle anime che il Signore gli aveva affidato, aveva legato al suo sacerdozio. Infatti, negli anni giovanili, quando Padre Pio si trovava a Pietrelcina a causa della salute, quando era impossibilitato a svolgere il ministero pastorale, egli chiese a Gesù una cosa: di immolarsi per i confratelli. Scrive al suo padre provinciale: intanto, giacché Gesù non mi ha permesso che io consacrassi la mia diletta madre provincia, tutta la mia persona, mi sono offerto al Signore quale vittima per i bisogni tutti spirituali di lei, padre, e tale offerta la vado di continuo ripetendo dinanzi al Signore. E Padre Pio si offre anche per i giovani aspiranti alla vita consacrata, ospiti del collegio cui dava assistenza spirituale, e ancora per le anime dei peccatori, per la Chiesa, per il Papa, quando era in pericolo di essere deportato in Germania nel 44, per l'Italia nel 48, e il suo metodo pastorale come sacerdote. E Gesù ci ha redenti col suo preziosissimo sangue, con le sue sofferenze, con i suoi sacrifici. Bene, su questa scuola anche Padre Pio vuole seguirlo. E questo qui, proprio questa bellissima parte, visto che non posso essere presente per le mie condizioni di salute nella comunità, così attraverso questa mia sofferenza, attraverso queste mie tribolazioni, ecco che questa mia offerta vittimale posso aiutare queste anime. Il metodo pastorale di Padre Pio è un bel metodo pastorale, è un bel metodo, pensa quando potremo utilizzare per le nostre parrocchie, ma io non faccio neanche parte del consiglio pastorale. Bene, però utilizzo il metodo pastorale di Padre Pio, qual è? Offrirmi vittima per la mia parrocchia, per il mio parroco, per i parrocchiani dove abito con me, per quelli del mio condominio, per quelli del mio quartiere, per quelli del mio paese, per quelli della mia diocesi, per quelli della mia nazione, per quelli del mondo intero. Le anime vittime, le anime che pagano loro le sofferenze anche di altre anime. Non a caso, perciò, che le anime che lo seguivano trovavano in Padre Pio il maestro di spirito, che formava e conduceva ad imitarlo fino all'immolazione. Ecco che i figli spirituali di questo padre volevano imitarlo e seguire questo suo esempio. E scrive a una figlia spirituale, Maria Gargani, allora giovane, poi diventerà fondatrice dell'Istituto delle Suore Apostole del Sacro Cuore. E tu, a Maria Gargani, che per amore dei fratelli ti sei immolata quale vittima per esse dinanzi al Signore, devi rammentare che non hai altro diritto da affacciare dinanzi all'Altissimo lì fuori della gloria di Dio, della propria santificazione, della salvezza dei fratelli. Quindi gioisce, mia buona figlia, nel vederti più sempre rassomigliata alla prima vittima che è Gesù Cristo. Gioisci dunque perché la corona che ti è riservata è bellissima. Questo scrive Ah, Maria Gargani, ti è riservata una bellissima corona, la corona dell'immortalità, l'immortalità, la corona della gloria eterna, la corona del paradiso. Perché? Perché sta cercando di imitare Gesù, sta cercando di imitare la scuola di San Pio e Pietrelcina, la vita di Gesù. Non cercare altro che la gloria di Dio, la propria santificazione e la salvezza dei fratelli. Questo è un trittico, la gloria di Dio, la propria santificazione e la salvezza dei fratelli, che completa un po' tutto il nostro fine, tutto il nostro essere di figli di Dio, di cristiani, di creature di Dio. E si può comprendere meglio anche questo stile pastorale di Padre Pio alla luce di qualche esempio. A volte Padre Pio lo esercitava trasponendo su di sé le malattie, come pure si assumeva la pena dei peccati altrui. Quindi Padre Pio si prendeva su di sé, toglieva una malattia a uno, ma la prendo io però, e chi è questa malattia qui, chi è che la paga? La espio io, la pago io, prendila, dalla da me, Signore, la tolgo a lui e la tengo io. Questo qui merita, per i suoi peccati tante prove così, le pene dei peccati altrui le pago io. Quelle pene che affrontavano nell'anno in purgatorio, dalle 100 volte moltiplicate dalle me, pago io per loro. Scrive a una figlia spirituale: figlia mia, piuttosto vinci quella tentazione dalla quale ti sei fatta vincere, da cui io non te la nascondo. Qual è la tentazione? Sono stato trafitto nella parte più intima dell'anima. E Padre Pio così pagava in prima persona la pena delle sconfitte spirituali delle anime lui affidate. Questa anima qui sta perdendo grazie, si sta comportando male, pago io, Signore, i debiti di quest'anima. Ma cosa significa offrirsi vittima? Bene, Padre Pio risponde affermando: la mia vita non è altro che un vivere morendo. In un altro contesto dirà di sé: sono divorato dall'amore di Dio, sono divorato dall'amore del prossimo, sono privo della mia libertà, sono un legamento di potenze sia spirituali che corporali. Non sento altro se non di volere quello che vuole Dio. E diceva ancora: che brutta cosa vivere di cuore. Bisogna morire in tutti i momenti, bisogna morire di una morte che non fa morire, se non per vivere morendo e morendo vivere. Ahimè, chi mi libererà da questo fuoco divoratore? Dice Padre Pio. Dunque, amore di fuoco, passività totale in Cristo, che dispone di queste anime che amano fino a donarsi per essere immolate con lui e come lui sul Calvario condividere di amore fino alla consumazione. E quindi Padre Pio, ecco questa vita di vittima, vittima di amore, amore doloroso. E Padre Pio quindi vittima e quindi copia di Cristo crocifisso e quindi Padre Pio incamminato sulla via del Calvario, sulla via del Golgota. Ecco, allora Padre Pio arriva a dire: io amo la sofferenza perché non la sofferenza in se stessa, ma la sofferenza perché dà gloria a Dio, perché mi converte i peccatori, perché mi libera le anime del purgatorio, perché mi ottiene il dono dei miracoli. E diceva Padre Pio che su questo tema, scrivendo in diverse occasioni, mi sembra patire e mai morire. E diceva: mi è caro il soffrire, io sono egoista in fatto di sofferenza, non me ne faccio una felicità. Me ne faccio, anzi, me ne faccio una felicità, vorrei sempre più soffrire, perché dà gloria a Dio, mi converte i peccatori, mi libera le anime in purgatorio. Per lui amare, implorare sofferenze e tribolazioni significa condividere l'amore che palpitava nel cuore di Cristo sul Calvario. Quali erano i sentimenti di Gesù Cristo sulla croce? Questa sofferenza redentiva, tanto desiderato prendere questo calice, tanto desiderato questa giunta l'ora. Tanto desiderato che arrivasse quest'ora per me. Però questo vertice di grazia si arriva conquistando la montagna passo dopo passo, scalino dopo scalino. Lo spirito di vittima presenta una scala di gradi che vanno dal pregare, al ringraziare, ad impetrare, ad espiare con fervore. Solo dopo si può passare all'offerta di sacrifici, e da qui alla sofferenza accettata, poi una sofferenza amata, poi una sofferenza implorata fino al sacrificio della vita. E per Padre Pio, come sacerdote, ha condiviso e vissuto il dono totale di Gesù Cristo, di un patire senza confini. Si può dire che Padre Pio ha condiviso il Golgota di Cristo fin dal 1910, quando riceve il dono delle stigmate invisibili. Infatti aveva compiuto da poco i 23 anni, quando erano comparse le stigmate. E ne viene a conoscenza il padre Agostino, sua guida spirituale, che subito dopo domanda precise Padre Pio e dice: Vedi, la seconda domanda, se e come concesso il dono della stimate, deve rispondersi affermativamente. La prima volta di quando Gesù volle degnarla di questo suo favore furono visibili, specie in una mano. E poiché quest'anima a tale fenomeno rimase assai stupefatta, pregò il Signore che avesse ritirato un tale fenomeno visibile, però non il dolore, ma solo il segno esterno, perché dava a Padre Pio una grande confusione. E da allora non apparvero più. Però scomparse le trafitture, non per questo scomparve quel dolore acutissimo, che si fa sentire specie in qualche circostanza in determinati giorni. Alla Clenice, 3 giorni prima della morte, confidava che ebbe le stigmate esterna per la prima volta nella data dell'8 settembre del 1910. E il mistero del Golgota di Padre Pio inizia ancora prima, perché scrive che il 22 gennaio del 53, per la celebrazione del 50° della vestizione religiosa, scriveva 50 anni di vita religiosa, 50 anni confitto alla croce, 50 anni di fuoco liberatore per te, Signore, per i tuoi redenti. E cos'altro desidera la mia anima se non condurre tutti a te e pazientemente attendere che questo fuoco divoratore bruci tutte le mie viscere, nel cuppio dissolvi. Ecco allora questa grazia, questo vivere vittimale di Padre Pio per pagare i debiti delle altre anime e tutti questi gradi che percorreva nel suo cammino. Ancora il Padre Confessore gli chiede riguardo alla flagellazione e alla coronazione di spine e Padre Pio scrive: La terza e ultima vostra domanda è se il Signore abbia fatto provare quante volte la sua coronazione di spine e la sua flagellazione. Padre Pio risponde che anche questa domanda deve essere pure affermativa. Il numero non saprei determinarlo. Dice Padre Pio, solo quello che valgo a dirne è che quest'anima sono vari anni che ciò patisce e quasi ogni settimana. Quindi ogni settimana Padre Pio, giovedì e venerdì, ripercorreva tutto il dolore della passione del nostro Gesù Cristo, la flagellazione, la coronazione di spine, tutta la passione di Gesù Cristo fino alla crocifissione, morto, il consumato mestre. E tutto questo lo offriva per la conversione dei peccatori, si offriva vittima per salvare le anime dei poveri peccatori, per far uscire le anime dei poveri anime dal purgatorio. E circa il suo stato di concrocifisso, scrive che una delle sue più care figlie spirituali diceva: prega molto, non perché il Signore mi faccia discendere dalla croce, che mi faccia discendere dall'altare degli olocausti, perché questo è impossibile, ma prega perché discende il fuoco dall'alto e consumi presto la vittima, e frattanto mi faccia rassegnare agli eterni voleri. Io possa essere sempre più rassegnato a conformarmi a quella che è la volontà di Dio. Se la volontà di Dio adesso è farmi passare attraverso queste sofferenze, dice Padre Pio, sono pronto ad accettare. Se Padre Pio mi fa passare attraverso questa agonia dell'orto del Getsemani, queste sofferenze dei dolori della flagellazione, della cruda spine, queste sofferenze interiori, queste prove, questa è la volontà di Dio, io l'accetto. Quindi prega. Non perché venga liberato da queste prove, da queste sofferenze, ma che venga questo fuoco a consumare la vittima. E del suo stato così parla la Clonice Morcaldi, la cui testimonianza si affianca anche nel suo epistolario, nel suo diario, e dice: Gesù mi ha associato al grande negozio della redenzione umana. Il Padre Celeste mi ha fatto salire sulla croce del Figlio suo, e sono certo che da quella croce non scenderò mai più. Scendo dall'altare per salire sulla croce, scendo dalla croce per distendermi sull'altare. E quindi ecco questo dono che Dio gli fa, di cosa? Di poter soffrire per la salvezza delle anime. Ecco quindi una sofferenza che non lo ripiega su se stesso, una sofferenza che diventa un'offerta per la gloria di Dio, per la salvezza delle anime, per la sua santificazione. E il Padre Celeste mi ha fatto salire sulla croce del Figlio, mi ha concesso di salire sulla croce del Figlio, io da lì non più scenderò. Anzi, tutta la mia vita è un salire sulla croce e un discendere sull'altare, un distendermi sull'altare per salire sulla croce. E ancora la domanda della transverberazione, il cuore trafitto, che si riscontra tra i grandi mistici come Santa Caterina da Siena, come Santa Veronica Giuliani, come Santa Teresa d'Avila, come San Carlo d'Assese. Così Padre Pio scrive al suo direttore spirituale per Santa Obbedienza. in forza di questa obbedienza, mi induce a manifestarvi ciò che avvenne in me. E scrive Padre Pio: me ne stavo confessando i ragazzi la sera del 5 agosto del 1918, quando tutto un tratto fui riempito di un estremo terrore alla vista di un personaggio celeste che mi si presenta dinanzi all'occhio dell'intelligenza. Teneva in mano una specie di arnese simile a una lunghissima lamina di ferro, con una punta ben affilata, e sembrava che da questa punta uscisse del fuoco. Vedendo questo e osservando detto personaggio scagliare con tutta violenza quel suddetto arnese nella mia anima, fu tutta una cosa sola. A stento emisi un lamento, mi sentivo morire. Persino le viscere vedevo che venivano strappate, stiracchiate dietro quell'arnese, e tutto era messo a ferro e fuoco. Da quel giorno in qua sono stato ferito a morte. Sento nel più intimo dell'animo una ferita che è sempre aperta, che mi fa spasimare assiduamente. E qui, Padre Pio, valgo nelle parole di San Paolo: completo in me quello che manca, la passione di Gesù Cristo. E in tutto configurato a Gesù Cristo, la passione di questo era la sua passione. E dice la Clonice Morcaldi, confidando: nella passione di Gesù trovi anche la mia passione. E un'altra domanda a questo punto: se vediamo questa crocifissione, morte, che Padre Pio dice che ripercorreva ogni settimana, dobbiamo comprendere: ma quante volte Padre Pio è morto? Dovremmo chiedere innanzitutto quante volte è morto Gesù Cristo. Se dice nella lettera degli Ebrei che ogni peccato crocifigge di nuovo il Figlio di Dio. Teniamo presente che San Giovanni Paolo II, nella lettera apostolica sul sacerdozio, scrive che Gesù ha dato la testimonianza suprema del suo essere capo e supremo, capo e pastore, servo e sposo della Chiesa, nel dono del suo corpo dato e del suo sangue versato. Quindi la vita del sacerdote, dice ancora il Papa, dovrebbe concentrarsi in ogni istante, in ogni gesto, attorno alle scelte fondamentali e qualificanti di dare la vita per le anime, per il gregge. Bene, con questo stile, con il medesimo linguaggio, si esprime Padre Pio: il mio non è che un vivere morendo. Scrive al direttore spirituale, che attendeva di conoscere il mistero delle sue stime, e rispondeva che per lui quello stato significava un morire di mille morti in ogni istante e per tutti gli istanti. Altrove scrive che la sua vita non è che un passare dall'altare dei sacrifici all'altare degli olocausti. E cosa vuol dire questo linguaggio? Qual è il significato di questa espressione morire ad ogni messa, morire mille volte di morte in ogni istante e per tutti gli istanti? Bene, il padre Lorenzo Scupoli, grande maestro di spirito nella sua opera Il combattimento spirituale, scrive che Gesù ha subito la separazione della sua anima dal Padre tante volte quanti sono stati i peccati, e dà anche una bellissima spiegazione. Amando Gesù, tutte le creature, nella misura di questo amore, si addolorò sopra ogni dire per tutti i loro peccati, a causa dei quali stavano per separarsi da lui. Infatti, per ogni peccato mortale che avevano e che avrebbero fatto, tutti gli uomini che furono e saranno tante volte, quante ciascuno peccava, altrettante volte Gesù si separava dal Padre con il quale era congiunto per amore. E Padre Pio, circa quelle infinite morti, così scrive al Padre Confessore: ero all'altare per la celebrazione della Santa Messa, quando mi è venuto ciò che sto per dire. Premetto che questa mia mattina sono sceso all'ora santa, non so come. Bene, avevo dolori fisici, avevo delle pene interne che facevano gara a chi potesse martirizzare tutto il mio povero essere. Sentire così da vicino queste angosce mortali che descrivere non posso, solo dico che a misura che mi avvicinavo alla consumazione delle sacratissime specie nella Santa Messa, questo scempio stato cresceva e sempre più cresceva. Quindi in ogni Santa Messa c'era questa crescita di quello che stava offrendo, la vittima immolata per la nostra salvezza e la consumazione dell'offerta nella Santa Comunione. Mi sentivo morire, una tristezza mortale mi pervadeva, tutto e tutto credevo che fosse finito per me, fosse finita la vita del tempo, fosse finita la vita eterna. C'era un pensiero preponderante che mi amareggiava ed era questo di non poter dimostrare mai più alla divina bontà la mia riconoscenza e il mio amore. Non era tanto l'inferno che mi terrorizzava, quanto il conoscere con chiarezza che laggiù non c'è più amore. All'inferno non c'è più amore. Qui sulla terra possiamo ancora amare. In paradiso è una vita di eterno amore, in purgatorio è una vita di un amore penitente, un amore riparatore. E questo è ciò che mi faceva sentire in uno insieme, in un uno e in tutti un'infinità di morti insieme. Per questa esperienza del vivere morendo, che comporta la completa figurazione di Padre Pio, Gesù Cristo sacerdote e vittima, scrive ancora la sua figlia spirituale Maria Gargani. Per tanto tempo da lui seguita, illuminata, sostenuta fino alla fondazione dell'istituto religioso delle Apostole del Sacro Cuore. Scriveva Padre Pio alla Maria Gargani: salutami le anime a noi unite in un medesimo spirito dinanzi al Signore e raccomandatemi tutta la divina pietà, perché mi sento morire di mille morti ad ogni istante, senza mai morire alla vita naturale. E a questo punto si possono meglio capire due risposte di Padre Pio alla Cleonice. Alla sua domanda su come si sentiva rispose: male, male, male. E quando aggiunse: ma cosa vi sentite? Replicò: tutto, tutto, tutto. Volendo sintetizzare il mistero dell'uomo nuovo, delle mille morti, delle mille infinite morti, si deve dire che egli, vivendo con Cristo, cooperando con Gesù Cristo nella sofferenza, al fine di vedere tutti salvi, tutti voglio salvare, diceva. E quindi ecco questo morire per dare la vita, questo offrirsi vittima per salvare le anime. E quando ci fu l'inaugurazione della Casa Sollievo della Sofferenza, scrive: Casa Sollievo della Sofferenza, Padre Pio dirà di averla concepita come luogo di scienza, come luogo di preghiera, dove il genere umano si ritrovi in Cristo crocifisso, come un sol gregge sotto un solo pastore, perché aspirava ad attrarre a Cristo tutto il genere umano. Padre Pio, come qualche mese prima di ricevere le stimate, mentre Padre Pio attraversava un'aspra prova interiore, scrive al suo confessore: niente abbandono da parte di Dio, niente giustizia vindice, niente indegnità da parte vostra meritoria di rigetto e di condanna. Tutto quello che avviene in voi è affetto di amore, affetto di prova, affetto di vocazione a corredimere, quindi fonte di gioia. In che senso può parlare di corredenzione parlando di Padre Pio? Vedi, Padre Pio si trova in questo momento di prova. E Padre Pio dice: ma sono stato abbandonato da Dio? No, dice il Padre spirituale. È la vendetta di Dio della mia indegnità contro, mi ha rigettato, mi ha condannato? No, scrive il Padre. Tutto questo, dice, scrive il Padre spirituale, avviene in voi come affetto di amore di Dio, come affetto di prova. Questa è una vocazione a corredimere, a pagare per la salvezza di altre anime. Questa è la redenzione salvifica. Cosa vuol dire corredimere? C'è solo un Dio, c'è un solo mediatore tra Dio e gli uomini, Gesù Cristo. C'è una sola mediatrice tra noi gli uomini e la mediatrice, la Beata Vergine Maria, corredentrice. Cristo ha soddisfatto la giustizia del Padre, ha meritato la vita eterna per tutti, è morto per tutti. Bene. La mediazione e la redenzione sono opera di Gesù sacerdote. Ogni sacerdote però è chiamato in forza dell'ordine sacerdotale ad essere sacerdote nel sacerdote unico Gesù Cristo e quindi essere redentore in qualche modo corredentore dell'unico redentore. Ecco che San Giovanni Paolo II scrive che il sacerdote chiamato a riprodurre Cristo, a permettere a Cristo di vivere e operare in lui e attraverso di lui questo ciò che qualifica il sacerdote. Ancora il Papa: come deve essere tutto di Gesù Cristo il sacerdote, così deve essere tutto della Chiesa. L'interesse del sacerdote, le gioie del sacerdote, le sofferenze del sacerdote devono essere quelli di Gesù Cristo e della Chiesa. Il sacerdote deve essere un uomo che non si appartiene. Se questo diciamo sacerdozio ministeriale, dobbiamo dirlo anche per tutti il popolo dei fedeli battezzati nel loro sacerdozio regale, quel loro stato di completo nella mia carne ciò che manca i patimenti di Cristo, come diceva San Paolo. Quindi partecipare all'opera della redenzione di Gesù Cristo è stata tutta la ragione di vita di Padre Pio, tutta la missione offertagli da Gesù, e lo dichiara lui stesso con parole che esprimono l'essenza di tutta la vita. Tutto si compendia in questo, scrive Padre Pio. Sono divorato dall'amore di Dio, sono divorato dall'amore del prossimo. Dio per me è sempre fisso nella mente, Dio per me è sempre stampato nel cuore, mai lo perdo di vista. Mi tocca mirare la sua bellezza, i suoi sorrisi, i suoi turbamenti, le sue misericordie, le sue vendette, o meglio, i giusti rigori della sua giustizia. Com'è possibile vedere che si contrista del male e non contristarsi allo stesso momento? Vedere Dio che è sul punto di scaricare i suoi fulmini e per pararli non c'è altro modo che non alzare la mano e trattenere il suo braccio e rivolgerlo all'altro, al fratello, per un motivo: che gettino via il male e che si allontanino al più presto da quel posto dove sono, perché la mano del giudice sta per scaricare su di esso. E per i fratelli, dice Padre Pio, quante volte, per non dire sempre, mi tocca dire a Dio giudice con Mosè: Signore, perdona questo popolo oppure cancellami dal libro della vita. E dice a Padre Pio: che brutta cosa è vivere di amore, bisogna morire in tutti i momenti, in una morte che non fa morire, se non per vivere morendo e morendo vivere. Chi mi libererà da questo fuoco divoratore? Bene, questo fuoco che arde nel cuore di Padre Pio è tutta la vita fino all'ultimo giorno. Alla Clonice testimonia che, avendo un giorno chiestogli perché piangesse, dice: figlia mia, non vedi che l'umanità va verso la rovina, che il mondo va a rotoli? Un'altra volta diceva: non riesco a trattenere più il braccio di Dio irritato. E la caratteristica di tutti i santi, di tutte le sante, delle anime unite a Dio è questa: prendersi i pesi di tutti, prendere le sofferenze di tutti, sacrificarsi per gli altri, offrirsi e immolarsi per gli altri, per vedere tutti contenti. Ed ecco era la professione di Padre Pio, che diceva: da me tutte le tristezze e i dolori dei miei fratelli li prendo io, le pago io. E soprattutto si caricava dei peccati per ripararli, vegliava, pregava, piangeva, lavorava, soffriva, si immolava fino all'esfusione del sangue. Alla Clonice Morcaldi un giorno Padre Pio dice queste espressioni: Padre, vi ho visto piangere, piangere, torrenti di lacrime vorrei versare, non vedi l'ingratitudine delle creature verso Dio? Ripariamo, figlia mia, ripariamo. I santi non si perdono d'animo, non si arrendono, ma si offrono e si sostituiscono ai peccatori e così rimediano l'ingratitudine. Non manchiamo della gratitudine, ringraziamo continuamente il Signore, chiediamogli in mente perdono e ringraziamolo continuamente, chiediamogli sempre più grazie nel nostro cuore. Padre Pio era favorito fin da giovane della potenza di intercessione. Dice al confessore: a volte mi sento mosso, stando in preghiera, a pregare per chi mai ebbe intenzione di pregare, e quello che più mi meraviglioso, alle volte io prego per chi mai conobbi, né vidi, né udì, né mai si raccomandò, nemmeno per mezzo degli altri a me. E presto o tardi poi il Signore esaudisce sempre le mie preghiere. Ecco la potenza di un santo intercessore. E un giorno Padre Pio chiese a Gesù: che cosa ho fatto per meritare tante consolazioni? E Gesù risponde: a tanto intercessore nulla si nega. Così rispondeva Gesù. A tanto intercessore, visto che ti offri come vittima, visto che stai pagando i debiti degli altri, bene, per queste preghiere di intercessione non ti viene negato nulla. Ecco la potenza dell'intercessione delle anime oranti. Quindi dobbiamo chiedere alla Beata Vergine Maria che ci aiuti anche lei a diventare anime di preghiera, anime che sono pronte ad accettare le sofferenze di ogni giorno che il buon Dio vuole permettere che arrivino, per potergli offrire, poter diventare strumento di redenzione insieme alla vittima celeste, l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, e della Beata Vergine Maria Corredentrice. Bene, completiamo con Ave Maria per prima della benedizione finale. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Il Signore sia con voi e con il tuo spirito. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio, Spirito Santo. Cari amici del sentiero mariano serafico, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria.